Buona giornata da Alessio Nannini, giovedì 12 ottobre. Benvenuti naturalmente a Radio Zainet, la trasmissione che mette in collegamento gli studenti e le scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. Naturalmente il buongiorno anche a Simona Neri qui al mio fianco.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ricordiamo subito dove si ascolta Radio Zainet: ad Aosta su Radio Monterosa, a Torino Radio Antena 1 e Radio Bequita, ad Alessandria Tortona Radio Pieva, a Sanremo Radio Flash Liguria, a Savona su Radio Savona Sound, Varazze e Savona Radio Skylab, in Toscana su Radio Flash, in Basilicata su Radio Activity, Radio New Sound, Basilicata Radio 2, a Roma su Radio Meridiano 12 e per finire sul canale satellitare Radio Zainet sulla frequenza 11.200 MHz.
Oggi abbiamo uno studio particolarmente nutrito di ragazzi, andiamo anche a presentarli. Abbiamo Gloria del liceo Virgilio, liceo classico Virgilio.
Ciao a tutti.
Fabio dello scientifico Righi.
Ciao a tutti.
E naturalmente quasi l'onnipresente Roberto del liceo classico Catullo di Monte Rotondo.
Ciao a tutti.
Noi ci colleghiamo intanto a Torino, nella nostra redazione di Torino, dove c'è per noi Massimo Tadorni. Ciao Massimo.
Ciao, ma c'è anche Elena Tedeschi,
sì,
insieme
buongiorno.
A me quest'oggi. Come state? Tutto bene, Elena?
Io sto benissimo, grazie.
E con noi l'onnipresente, il caso di dirlo, Giuseppe, detto Sepp.
Ciao a tutti.
Affezionatissimo.
Particolarmente nutrito, nel senso che ti vedo ben satollo oggi.
Hai già mangiato?
Guarda, guarda che bello, proprio
bello, bello, adesso non è una parola grossa. Scherzo, Giuseppe, naturalmente.
Io saluterei anche i tecnici, naturalmente, che sono Simone Costrino e Marcello Prisco, che sono
giusto.
Qui. Che dire, abbiamo rotto il ghiaccio anche da Torino, la linea torna a Roma.
Benissimo, noi oggi parliamo di eutanasia e testamento biologico. 8 disegni di legge presentati al Senato, 37 esperti selezionati da maggioranza e opposizione. Questi sono alcuni dei numeri che sottendono al lavoro che attende la Commissione Igiene e Sanità del Senato per arrivare appunto ad una proposta di legge che sia il più possibile condivisa dall'intero Parlamento. Roberto?
Sì, si parla di questo caso in seguito all'episodio di Pier Giorgio Welby, vicepresidente dell'associazione Luca Coscioni, l'esponente radicale morto nei mesi scorsi in seguito a distrofia muscolare amiotrofica. Quello che è colpito del caso Welby è il suo appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per chiedere di essere lasciato morire, in quanto ha detto nel suo messaggio: questa non è più vita, io amo la vita, ma questa che sto vivendo non è più degna di essere considerata tale.
Prima di affrontare l'argomento, questa questione è piuttosto spinosa, in realtà andiamo ad ascoltare la scheda di oggi.
La drammatica richiesta di eutanasia lanciata nei giorni scorsi dal malato terminale Pier Giorgio Welby al presidente della Repubblica Napolitano ha riaperto in Italia un dibattito mai realmente sopito. Porre fine alle sofferenze di un uomo è un atto di clemenza o un crimine? Sull'argomento si sono pronunciati numerosi esponenti della cultura e della politica, denotando la presenza di due opposte correnti di pensiero divise non solo dall'eutanasia, ma anche sull'importanza della vita stessa. Netta la posizione del Vaticano. La vita è un dono di Dio e dunque solo Lui che l'ha data ha il diritto di toglierla quando ritiene concluso il cammino terreno dell'uomo. A noi resta solo un quesito. Esistono condizioni in cui la vita non ha più motivo di essere vissuta?
Sì, e probabilmente il confine è insomma nel sapere dove finisce la vita, insomma, se si può parlare di vita senziente o di vita fisica, dove interromperla qualora sia insomma necessario.
Sì, certo, perché in alcune condizioni possiamo dire che la morte è solo la fine di un processo di morte. Non si può certo chiamare vita la vita di una persona attaccata a dei macchinari. E soprattutto si discute spesso sul divieto all'eutanasia, perché bisogna lasciar correre gli eventi naturali del corso della vita. Io credo che attaccare una persona a dei macchinari per farla poter respirare non sia qualcosa di naturale, ma anzi sia un accanimento veramente.
Gloria, magari possiamo girare la tua domanda a Sergio Bartolomei, il nostro primo ospite, docente di bioetica presso l'Università di Pisa. Benvenuto a Radio Zainet.
Buonasera, so che io non sono stato messo in collegamento ora e non ho ascoltato la domanda.
Gloria, ripeti.
Sì, io volevo. Dove finisce il confine? Qual è il confine tra vita e morte? Nel senso, fino a che possiamo dire che una vita di una persona attaccata a dei macchinari in stato vegetativo si possa considerare realmente vita?
Beh, ci sono più interpretazioni al proposito, diciamo. C'è un'interpretazione per cui la vita è vita e come tale degna di essere preservata e continuata in ogni circostanza, accada quel che accada e qualunque sia il tipo di vita che viene vissuta e le circostanze in cui viene vissuta. C'è invece un'altra interpretazione di tipo non religioso che sostiene che occorre distinguere almeno fra due tipi di vita, fra due nozioni di vita, una vita nel senso più propriamente biologico, che è la vita dell'organismo, un organismo che però potrebbe essere anche ridotto a un semplice involucro biologico, e una vita nel senso psicologico, personale o biografico, vita come vita vissuta, come vita a cui noi diamo un senso, un significato. E quindi dipende molto da quale di queste due interpretazioni di vita si abbracci. Nel primo caso il confine tra vita e morte, come dire, è un confine dato. La vita cessa quando cessa la vita dell'organismo biologico. Nel secondo caso il confine fra vita e morte è un confine scelto o costruito. È il confine, diciamo, si colloca là dove l'individuo decide che il tipo di vita che sta vivendo non merita più di essere vissuta.
Salve, sono Fabio. Le volevo chiedere, lei è favorevole all'eutanasia, ma come commenta l'esistenza di un margine d'errore? Ovvero, ci sono stati casi che noi sappiamo, seppure rarissimi, in cui una vita che i medici, una situazione di coma in cui i medici davano impossibile, insomma, la reversibilità, in realtà poi questa persona è misteriosamente riuscita a uscire dal coma.
Lei mi attribuisce posizioni favorevoli all'eutanasia, non so su quale base, mi sono limitato a dare una risposta, una sola risposta a una vostra domanda. Si può dire che opto in effetti per il diritto di libera scelta degli individui, ma non so come poi abbia potuto ricavare una posizione univoca dalle poche parole che io ho pronunciato. Riguardo invece la domanda che lei sta facendo, una cosa è il coma irreversibile, altra cosa ancora è lo stato vegetativo permanente. È evidente che da un coma, per esempio un coma farmacologicamente pilotato, un coma non irreversibile, eccetera, si può uscire, si esce tranquillamente. Ben difficile uscire da quello che è uno stato vegetativo permanente che si protrae per circa 14 anni, come ad esempio il caso di Eluana Englaro a Lodi. Uno stato di vegetativo permanente è uno stato caratterizzato dalla distruzione irreversibile degli emisferi, della corteccia cerebrale, e diciamo lì non ci sono molti margini, a questo proposito non ci sono molti margini di errori, cioè da uno stato vegetativo permanente che si protrae per 14 anni nessuno è mai tornato indietro, e qui la medicina può esprimersi con relativa certezza riguardo al fatto che siamo in presenza di una vita meramente vegetativa, di una vita vissuta da quello che probabilmente è diventato solo un involucro biologico, mentre la persona che abitava quell'involucro, nell'esempio che ho fatto la signorina Englaro, non esiste più dal momento che la persona, Eluana Englaro, era fatta anche della possibilità di dare un significato alla vita, no? Per tornare alla distinzione che avevo fatto prima, e queste possibilità non ci sono più perché non ci sono più le basi neurologiche dell'esistenza.
Massimo, avete domande da Torino per il professore?
Sì, abbiamo una domanda per il professor Bartolomei, naturalmente. Giuseppe, prego, a te la parola.
Sì, certo. Senta, secondo lei, no, in uno stato che si suppone sia laico, perché un malato laico, diciamo, anch'esso non è libero di praticare l'eutanasia?
Un malato laico non libero di praticare l'eutanasia è una
sì, diciamo,
un'affermazione un po' paradossale.
Esatto,
no?
Diciamo che magari chi dovrebbe decidere per questa persona ha avuto chiare disposizioni in merito, ecco, possiamo metterla così, Giuseppe, forse.
Ma
potrebbe
starci, diciamo,
tenendo presente che qui si potrebbe aprire un discorso sulla disponibilità come diritto naturale della vita o meno, ma questo forse è un contesto
ma
parte.
Quella che si sta facendo lei è una domanda che mi faccio anch'io, in sostanza, mi faccio anch'io, perché non sembra vi siano ragioni, ragioni di principio che possano ostacolare da parte di uno Stato laico, di uno Stato di diritto, l'accoglimento di una richiesta che introduca delle misure di legalizzazione del cosiddetto diritto di morte. Non mi paiono esserci obiezioni di principio rilevanti, per così dire. Insomma. Semplicemente uno Stato laico di diritto è quello Stato che consente il libero esercizio la libera espressione delle proprie convinzioni e la possibilità di uniformare le proprie condotte e convinzioni alle proprie idealità, ai propri progetti di vita, e impedire a chi ritenga di non avere più una vita da vivere e di trovarsi in una situazione caratterizzata da sofferenze intollerabili, da scarsa dignità del vivere, impedire a costui, insomma, di dare corso alla propria idea di morte, al proprio concetto di che cosa significhi dignità del morire, ecco, significa sostituire alle sue idee del morire le idee di altri, un modello standard di dignità del morire che verrebbe imposto alla persona direttamente coinvolta. E trovo questa un'imposizione arbitraria e ingiustificata.
Grazie professor Bartolomei, noi la dobbiamo salutare perché il tempo stringe. Buona giornata e buon
Grazie
lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Bene, allora possiamo fermarci un attimo con un disco, giusto Marcello? Poi naturalmente la linea torna a Roma per il secondo ospite.
Zainet, la scuola che fa radio.
Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Fanno sottofondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
stiamo parlando di eutanasia o di testamento biologico qui a Radio Zainet. Allora diamo anche il benvenuto al secondo ospite di oggi, il dottor Vincenzo Saraceni, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a lei.
Allora, senta Saraceni, il Senato sta preparando un disegno di legge, insomma cercando di accogliere più consenso possibile da parte di tutti i rappresentanti del Parlamento. Questo per colmare quello che viene da molto indicato come un vuoto legislativo. Insomma, soprattutto si tende a distinguere tra testamento biologico ed eutanasia. Però per alcuni questa è una distinzione, come dire, di lana caprina, cioè più che altro una querela sulla terminologia. Lei è d'accordo su questa posizione?
Dunque, intanto i disegni di legge sono più di uno e l'Associazione dei Medici Cattolici Italiani sarà ascoltata dalla Commissione Sanità su questa materia. Qual è la nostra posizione? Forse è vero quello che lei dice, che questa distinzione può sembrare troppo sottile, allora forse è meglio parlare della distinzione tra accanimento terapeutico e eutanasia. Ecco, noi siamo senz'altro contrari ad ogni forma di accanimento terapeutico, quindi quando una vita si sta spegnendo in maniera irreversibile, ecco, non bisogna accanirsi con le cure per mantenerla comunque una vita biologica. Quindi questo è un punto su cui, diciamo così, daremo il nostro assenso per una legislazione che recepisca questo orientamento. Mi piace ricordare, se posso un minuto, che furono poste al Papa 3 domande. La prima: se era possibile somministrare farmaci antidolorifici, rispose di sì. La seconda: se era possibile somministrarli anche quando questo comportava la perdita della coscienza, rispose di sì. Terzo, gli chiese se era possibile somministrarli anche se questo abbreviava la vita del paziente, rispose di sì. Erano domande poste nel 1956 a Pio XII, quindi per dire come la Chiesa è sempre stata contraria a qualunque forma di accanimento terapeutico. Altro è l'eutanasia, e su questo naturalmente il nostro giudizio è assolutamente negativo, nel senso che riteniamo che non ci sia il diritto a disporre della propria vita, e la vita è un bene che ci viene dato e di cui non possiamo disporre, e quindi su questo non credo che ci sarà una legislazione in materia. Sono preoccupato che facendo una legislazione sul testamento biologico che dovrebbe, ecco, dare al paziente la possibilità di disporre della propria volontà riguardo all'accanimento terapeutico, questo possa diventare lo strumento invece per, in maniera un po' surrettizia, inserire qualche norma che possa invece, diciamo così, favorire anche l'eutanasia. Su questo naturalmente noi cercheremo, per quello che possiamo, di vigilare.
Presidente Saraceni, buongiorno. Lei ha parlato in questo momento delle posizioni dei politici e delle posizioni anche degli uomini di cultura. Ecco, i sostenitori dell'eutanasia sostengono che negare la dolce morte a un malato terminale incurabile sia una violazione dei diritti dell'uomo. Qual è la sua posizione in proposito? È davvero così?
È quello che io dicevo, cioè tra i diritti umani, noi siamo, ci battiamo per la difesa dei diritti umani, ecco, non c'è un diritto a disporre della propria vita, e quindi non c'è la possibilità come diritto di dire ad un altro toglimi la vita. Tra l'altro la classe medica su questo è sempre stata d'accordo, nel nostro codice deontologico c'è il rifiuto dell'eutanasia, ma aggiungo che la classe medica, diciamo che la stragrande maggioranza ritiene che il paziente non chiede mai di voler morire, chiede di non soffrire, e quindi dobbiamo mettere in atto tutta una serie di provvedimenti che accompagnano il paziente e gli tolgono le sofferenze. Di questo il paziente ha paura, di questo è spaventato, ma se il medico gli toglie il dolore e lo accompagna, ecco, come si fa con un amico in questa fase terminale della vita, il paziente non chiede di morire.
Sì, buongiorno, sono Gloria. Voglio dire, la sofferenza è certo qualcosa di soggettivo, di conseguenza qual è il limite tra accanimento terapeutico ed eutanasia? Fino a dove si può dare la possibilità ad una persona di, tra virgolette, scegliere di smettere di soffrire oppure continuare a farlo? Chi è che lo decide?
L'accanimento terapeutico lo deve decidere la scienza, cioè quando la scienza medica ritiene che non ci sia più niente da fare e quindi le cure non vanno più fatte, perché qualunque cura non darebbe al paziente la possibilità di una guarigione, ecco, queste cure si possono sospendere e quindi non tenerlo per forza in vita, perché magari sospendere le cure, non so, non fare più una trasfusione di sangue o magari comportare un abbreviamento della vita, ma se noi non ci aspettiamo nessuna possibilità di recupero, nessun miglioramento da questa trasfusione di sangue, non la facciamo sapendo che il paziente magari vivrà qualche giorno in meno. Ecco, se lo facessimo e lo costringessimo a soffrire di più qualche giorno in più, questo sarebbe un accanimento. Quando invece il paziente può tranquillamente vivere un anno, due anni, cinque anni e dice no, però non me la sento di vivere in questa condizione e fatemi finire, beh, questo è diverso, questa è un'eutanasia attiva in cui si decide, qualcuno si assume il diritto di togliere la vita ad un altro che invece potrebbe vivere tranquillamente anche se magari in condizioni di disagio e in condizioni di una qualche sofferenza psicologica, perché le sofferenze psichiche sono un conto, quelle fisiche si possono sempre togliere.
Professor Saraceni, abbiamo un'ultima domanda per lei, poi naturalmente la ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Prego Fabio.
Sì, le volevo chiedere, noi sappiamo che ogni dottore, dal momento che il paziente è cosciente, ha l'obbligo di spiegarle la terapia a cui verrà sottoposto e solo dopo che questo ha accettato è possibile eseguirla. Quando una persona è in stato di coma permanente o comunque non è in grado di esprimere la propria volontà, lei ritiene che insomma sia un vuoto da colmare questo? Cioè cosa è necessario fare quando una persona non è in grado di esprimersi?
Non è senziente, infatti.
Direi che queste leggi che ho visto sono in corso di dibattito, prevedono che quando una persona non è cosciente ci sia un familiare o qualcuno che ha la responsabilità che possa decidere al proprio posto. Ecco perché il testamento biologico prevede che uno, quando è in condizioni di benessere, di consapevolezza, decida chi affidare questa responsabilità qualora si trovasse in una condizione in cui non può più decidere.
Salutiamo il professor Vincenzo Saraceni, presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Gloria, tu volevi aggiungere qualcosa in merito alla discussione?
Sì, sicuramente questo è un tema molto spinoso e non ci si può certo schierare pro o contro l'eutanasia. È un dibattito che forse...
Di netto, naturalmente, sì.
Ovviamente, però... Prima si parlava della sofferenza, appunto, della soggettività della sofferenza, che è la medicina a decidere quando ci sono ancora speranze di vita. Però che cos'è veramente la vita? Per me la vita è attività. Per qualcuno è una vita dove non ci sono più capacità cerebrali, è comunque una vita che vale ancora la pena di essere vissuta. Per me non è così.
Tu fai una distinzione tra vita senziente e vita fisica.
Esatto, io vorrei avere la possibilità in un futuro di scegliere... Dove forse è una presunzione, però.
In che modo terminare la propria vita?
Secondo me le persone devono essere lasciate libere.
Ma io a proposito ricordo un caso di cui si è discusso molto qualche tempo fa, che è quello della donna americana, Terry Schiavo, che stava in coma vegetativo da circa 14 anni. Ecco, si parla tanto di Eluana. Terry Schiavo non solo è stata lasciata in coma vegetativo per anni e anni con una sofferenza immonda, ma è stata fatta morire anche in maniera indegna, perché è stata fatta morire di fame e di sete staccando le macchinari, quindi è morta in una maniera che nessuno, non si augura nemmeno al peggior nemico.
Sì, un caso che sollevò molte polemiche anche qui in Italia.
Tra l'altro questo è un problema complicato e soprattutto è di carattere etico, oltre che in un certo senso anche religioso, ovviamente a seconda delle proprie insomma della propria fede, ma il problema è anche dove inizia la vita, nel senso l'uomo merita di vivere in quanto cosciente di sé, in quanto uomo, o anche da un punto di vista animale possiamo intenderlo meritevole di vivere, nel senso quando la persona si trova in stato vegetativo può essere considerato un vegetale. Penso che una persona in questo stato se crede che sia meglio morire è giusto che sia così.
Tu quindi affidi alla libertà individuale, dai,
sì,
molto, molto.
Ecco, con questo non voglio dire che tutte le piante devono morire, però cioè mi sembra ingiusto che una persona che, sempre nel caso in cui questi abbia espresso la propria opinione quando era ancora cosciente, non sia giusto trattenerlo, ecco.
Oggi abbiamo parlato di un argomento molto spinoso, vediamo anche le posizioni sono anche abbastanza complicate in questo.
Molto filosofiche.
Prima di chiudere la trasmissione dobbiamo comunque fare il nostro consueto salto indietro nel tempo con il flashback musicale di oggi che ci riporta indietro al 1978, quando in classifica c'erano anche gli Status Quo. Ascoltiamo.
Tenuti al corso. Ascoltiamo la musica. Bene amici, oggi è tempo di fare gli auguri ad uno dei grandi protagonisti della scena rock di questi ultimi anni. Stiamo parlando di Rick Parfitt, che oggi compie 30 anni. La mitica chitarra e voce insieme a Francis Rossi degli Status Quo, una delle band da voi più acclamate. Chi tra di voi non ha mai rockeggiato almeno una volta al ritmo della loro musica? Per festeggiarlo a modo nostro, vi facciamo sentire uno dei pezzi più forti del loro repertorio. E scommetto che vi basteranno due note per capire di quale canzone stiamo parlando. Auguri Rick, e speriamo oggi tu possa ricevere Whatever You Want.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro viaggio indietro nel tempo alla scoperta della grande musica. Quelli che avete appena ascoltato erano gli Status Quo, con uno dei brani più conosciuti, Whatever You Want. Pensate che il gruppo, in 40 anni di carriera, ha venduto qualcosa come più di 100 milioni di dischi, una cifra che in pochi possono vantare nel proprio palmarès musicale.
Nell'udire le note degli Status Quo, Fabio era un po' perplesso. Perché, Fabio?
Sì, insomma, stavo commentando questa canzone che viene, insomma, sebbene questo gruppo sia stato appena adesso commentato positivamente, io penso che nel 1978 una canzone in questo modo, diciamo, rappresenti una certa banalità. Cioè, è un rock gradevole, però nel 1978 musica così, praticamente da 15 anni... ne era già stata data tanta, quindi una musica non è bella solo per quello che rappresenta melodicamente, ma anche per l'innovazione che porta. E secondo me, insomma, era ripetitivo in quel periodo.
Chissà cosa ne pensano a Torino. Massimo, prima dei saluti.
Sì, grazie. No, stavo pensando a quanti dischi riescono a essere suonati per 30 anni. Quando qualcuno riesce ad ottenere questo primato, beh, allora io mi tolgo tanto di cappello, al di là della banalità, dei ritmi, delle sonorità, del tappeto e quello che è, insomma. Questo è il mio banale pensiero, ognuno, giusto Sepp?
Ma sono d'accordo con
Bravo Giuseppe. Elena, noi abbiamo concluso.
Certo, Massimo.
Naturalmente l'appuntamento con Torino è a lunedì prossimo.
Esattamente.
Grazie a Giuseppe.
Ma grazie
a voi.
Istituto,
naturalmente, Castellamonte.
Esattamente.
E la linea torna a Roma.
Sì, brevemente perché siamo in ritardissimo. Noi di Roma ci sentiamo domani per consueto appuntamento, domani venerdì 13, incrociamo le dita con la puntata dedicata allo spettacolo e cultura. Simona, brevemente un saluto a tutti i ragazzi.
Salutiamo Gloria Classico Virgilio.
Un cucio a tutti.
Ciao
Fabio,
a tutti.
Fabio Scientifico Righi, questa l'ha detta giusta. E infine Roberto, liceo classico
Catullo
Monte Rotondo.
Noi Simona salutiamo i nostri ascoltatori, naturalmente augurando loro un buon pomeriggio.
A domani.